Abbiamo iniziato la volta scorsa con queste serie di riflessioni sugli scritti di Luca, che come sappiamo sono il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Puoi andare adesso fino alla 9. Del prologo del Vangelo, sia dei primi versetti che troviamo scritto nel Vangelo di Luca, abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. E ora passiamo proprio all'analisi del testo, dei passi che raccontano gli eventi, prima di tutto quegli eventi che precedettero la nascita di Gesù, scusate. E ho dato un titolo a questi eventi che non finiremo stamattina, ho cercato di stringere, di compattare, ma le cose da dire erano tante, dico se li parlo di tutti quanti, dopo un po' si stufano e se ne vanno, perciò ho diviso in due parti, stamattina faremo una parte. Comunque ho dato un titolo generale a questi eventi che precedono la nascita di Gesù, l'annuncio, l'evento e il canto. Tale titolo si potrebbe applicare anche a tutta la Bibbia. La Bibbia è formata, sappiamo, dalla profezia, dall'annuncio, è formata dall'evento, tutta la storia biblica, è formata anche dal canto, tutti i salmi, tutti i libri poetici. Il canto naturalmente è l'espressione della lode per ciò che è accaduto, per l'evento, per gli eventi. Infatti è interessante che il titolo ebraico per la raccolta dei salmi, del libro dei salmi, è Sefer Tehilim, che significa libro di lodi, quindi non possiamo pensare al canto senza ricordare che è la lode cantata. Gli eventi sono quattro gli eventi: l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista, l'annuncio della nascita di Gesù, Maria che visita Elisabetta e il Magnificat, che è compreso in questo evento, la nascita di Giovanni e il canto di Zaccaria. Come dicevo, tratteremo soltanto la metà di questi eventi. Allora, andiamo all'annuncio della nascita di Giovanni Battista, leggiamo dal versetto 5 al versetto 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria del turno di Abia, sua moglie era discendente di Araonne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Quindi sterile lei, età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E a Zaccaria gli apparve un angelo del Signore. Un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita. Perché? Perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore il loro Dio e andrà davanti a Lui con lo Spirito, a Lui si riferisce al Messia, a Gesù, con lo Spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, ma da che cosa conoscerò questo? Perché sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Si dimentica di dire che era pure sterile. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele, che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno al loro tempo. Infatti, nella domanda di Zaccaria si avverte questo dubbio. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, probabilmente gliel'ha fatto capire a gesti, ed egli faceva loro dei segni, infatti, e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi dicendo, ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. In Luca, nel Vangelo di Luca, la storia di Gesù inizia con l'annuncio della nascita del suo illustre cugino Giovanni, definito, come sappiamo, il Battista, perché il messaggio da lui predicato aveva lo scopo, il messaggio di Giovanni Battista, sappiamo, aveva lo scopo di preparare la via a Gesù, ed era accompagnato dal battesimo come segno di ravvedimento. Un dato che non dobbiamo mai dimenticare: il ravvedimento è la porta di ingresso che conduce alla fede di Gesù, alla fede di Gesù, a Gesù. È difficile entrare nell'ambito della fede, lo ripeto, lo sottolineo, lo evidenzio, è difficile entrare nell'ambito della fede cristiana senza ravvedimento. Il battesimo, sappiamo, era considerato il segno della volontà di essere purificati dai propri peccati, il battesimo praticato da Giovanni Battista, e di allontanarsi da essi. Diverso però è il battesimo cristiano, che è figura della propria morte e risurrezione in Cristo. Se il battesimo di Giovanni, il battesimo di ravvedimento, indicava la propria volontà del singolo di ravvedimento, quello cristiano fa riferimento all'azione compiuta da Dio nel cuore del credente. Guardiamo delle note sui genitori di Giovanni. Il tempo, dice Luca, in questo periodo regnava sulla Giudea Erode Ascalonita, detto Erode il Grande, che visse, attenzione, mi seguite? Ci siete? Se no faccio portare un caffè. Visse dal 74 al 4 avanti Cristo. Capito? Era figlio di Erode, e voglio vedere se siete stati attenti adesso, Figlio di Erode Antipatro, fu re della Giudea sotto il protettorato romano dal 37 fino alla sua morte. È stato sotto il suo regno che avvenne la strage degli innocenti. Quando è morto Erode? Nel 4? Avanti Cristo. Grazie, non lo sapevo. Le date appunto possono ingannarci, come può essere Erode l'autore della strage se morì nel 4 avanti Cristo? Qualche nota storica, tanto per erudirci in quello che è la storia biblica. Dionigi il Piccolo fu un dotto monaco che visse a Roma tra la fine del V e l'inizio del VI secolo. Dionisi è famoso per aver introdotto l'uso di contare gli anni dalla nascita di Gesù. È lui che ha iniziato il calendario, appunto quello che ancora noi in tutto il mondo poi è seguito. Si contano gli anni, siamo nel 2015, dalla nascita di Gesù. Dionisi però commise un errore collegando alla nascita di Roma, insomma non vado ad approfondire, ha commesso un errore e tutti gli studiosi sono d'accordo che la nascita di Gesù vada collocata, proprio per essere anche aderenti a quello che gli Evangeli ci dicono, tra il 7 e il 4 avanti Cristo, quindi oggi non saremo nel 2015, ma dovremmo essere intorno al 2019-2020. A proposito, auguri di buon anno a tutti. Erode, parliamo un po' di Erode. Erode era di carattere estremamente diffidente e sospettoso, Gesù lo definisce una volpe, spietato e crudele. Spesso era angosciato, quasi tutti i tiranni hanno questa angoscia, da timori di cospirazioni e complotti. La sua mania di persecuzione lo spinse persino ad ammazzare la moglie e i figli, per paura che sia la moglie sia i figli complottassero contro di lui. Un bel tipetto. Alla sua morte, Erode fu diviso, il regno fu diviso tra i tre figli rimasti. Non sto lì a dire i nomi, che tanto ve li dimenticate subito. E lui che fece il rifacimento del Tempio, infatti fu chiamato il Tempio d'Erode, quest'opera grandiosa, stupenda, però non era frutto della sua fede ebraica perché non la possedeva, ma dalla sua mania di grandezza. Il Tempio, come sappiamo, è stato distrutto nel 70 d.C. Parliamo di Zaccaria e di Elisabetta. Zaccaria, qualcuno di voi si chiama Zaccaria? No. È bello perché il suo nome significa il Signore si è ricordato. Era sacerdote, dice Luca, del turno di Abia. Era uno dei tanti sacerdoti, sapete non ce n'era uno solo, che compiva una funzione nel Tempio, proprio in infatti i sacerdoti erano divisi in diversi gruppi, a turno facevano la loro funzione nel Tempio per due settimane l'anno. E se volete c'è la citazione che ci ricorda come erano strutturati questi turni in Prima Cronache 24. Zaccaria era sposato con Elisabetta, c'è qualcuno che si chiama Elisabetta? È strano perché di solito già Lisbeth. Sai cosa significa il tuo nome? Guarda, sono andato, ma ognuno dice la sua. Ha diversi significati. Comunque, Elisabetta era una vergine israelita, figlia di un sacerdote. Infatti era il sacerdote era obbligato a sposarsi una figlia di sacerdoti, quindi della tribù di Levi. Entrambi sono definiti, bella definizione, mi piacerebbe che si fosse messa anche, se qualcuno si ricordasse di Gianni e Marcella, una definizione così vi starebbe proprio bene, no? Giusti e irreprensibili, titoli che indicavano la loro sana pietà e moralità. La sterilità di Elisabetta era sicuramente un grosso peso da portare. Perché? I figli a quel tempo erano considerati doni di Dio, doni del Signore. E l'incapacità di avere i figli, l'incapacità, la sterilità, poteva indicare un giudizio divino. Infatti Elisabetta, nel versetto 25, come abbiamo già letto, considera la sua sterilità una vergogna, perché poteva rappresentare un giudizio di Dio sulla donna. Anche in Giobbe 15:34 è detto questo. da notare una cosa, l'ho già detto altre volte, ma è passato il tempo. La storia biblica è piena di donne sterili, avanti con l'età, che hanno avuto la grazia del miracolo di Dio di avere figli. Che cosa vi fa pensare a questo? Che la storia procede per il potere di Dio, soprattutto la storia biblica. È Dio che interviene, che dà il figlio a una donna sterile, avanti in età, e questo figlio diventa un caposaldo della storia biblica. E tutto questo ricorda chiaramente la vicenda di Abramo e Sara. Ora guardiamo l'annuncio della nascita. C'è questo... ecco, bravo, mi stai seguendo. Bravo. Non si è addormentato, sta seguendo, è puntuale, parola per parola. L'angelo annuncia appunto la nascita. Mentre Zaccaria stava svolgendo la sua funzione nel Tempio, appare questo angelo, un angelo che gli comunica chiaramente il messaggero di Dio, la volontà di Dio per loro due. E infatti a breve i due avranno un figlio. Nel Vangelo di Luca e negli Atti, quindi negli scritti di Luca, c'è una forte presenza del ministero degli angeli. Appare a Zaccaria, appare a Maria, appare ai pastori nella notte della nascita di Gesù, insieme a un angelo, poi una moltitudine dell'esercito celeste, dice. Conforta Gesù nel Getsemani, libera Pietro dalla prigione, appare a Cornelio indicandogli che cosa deve fare, libera di nuovo Pietro dalla prigione, percuote Erode nella sua arroganza e morì roso dai vermi, appare a Paolo durante il naufragio e lo rassicura. Gli angeli sono stati sempre, in questo caso, ubbidienti ministri in mano di Dio. E credo che lo siano ancora. E credo che lo siano ancora. Ma mi chiedo, forse dovremmo conoscerli un po' meglio questi angeli. La Bibbia ne parla. Dove sono? Che cosa fanno? Un'altra volta lo studio sugli angeli. Guardiamo l'annuncio. Nelle parole dell'angelo sono descritti il carattere, il compito e il nome che dovrà essere dato a questo bambino. Il carattere. Carattere: sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo. Quindi tre elementi del carattere di Giovanni. Primo, grande davanti al Signore. È di lui, di Giovanni, che Gesù dirà: i nati fra donna, uomini, non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Parole di Gesù, possiamo crederci. Ma che cosa ha fatto Giovanni per essere considerato così grande? Il maggiore, secondo Gesù, di tutti quelli che l'hanno preceduto. Non ha compiuto grandi opere, mi risulta, non so se conosco bene Giovanni Battista, non mi sembra che abbia compiuto, salvo mangiare cavallette e miele, non mi sembra che abbia... Ha compiuto grandi miracoli Giovanni Battista? Non mi dico. Vienimi in soccorso, ha compiuto grandi miracoli. Eppure considerato il maggiore da parte di Gesù. Perché? Per quale motivo? Dove consiste la grandezza di Giovanni? Non in grandi opere, non in grandi miracoli, ma Giovanni è grande perché ha saputo, lo esprimo con le sue parole, bisogna che io, che lui cresca e che io diminuisca. Parole di Giovanni davanti a Gesù. Quindi la grandezza di Giovanni consiste proprio in questo, nel farsi piccolo per far crescere Gesù in lui. È stata la sua umiltà, quell'umiltà che lo ha condotto a mettersi docilmente nelle mani del Signore per assolvere il suo compito. Pensiamoci. Giovanni è stato grande perché è stato umile. Poi dice non berrà né vino né bevande alcoliche, è la tipica situazione di chi è stato votato al nazireato. E nel capitolo 6 del libro dei Numeri è descritto proprio la funzione, quello che doveva essere il nazireo. Il termine nazireo deriva da una voce ebraica che significa separare, consacrare, astenersi. Il nazireo era una persona interamente consacrata al Signore per assolvere dei particolari compiti da lui stabiliti. Poi pieno di Spirito Santo. È la condizione, direi sine qua non, non è possibile non essere così, è la condizione di chi è uno strumento in mano di Dio. In mano di Dio. Non si può servire Dio degnamente, compiutamente, senza l'intervento dello Spirito Santo. Non ne avremmo né la volontà né la capacità. Il compito, dice che Giovanni dice, convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà avanti a loro con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri e dei figli, i ribelli alla saggezza, eccetera. Il suo compito è molteplice. Primo, convertirà molti dei figli di Israele. Può sembrare strano che si parli di conversione dei figli di Israele. Paolo enfatizzerà questo concetto, quest'idea, con le parole non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Molti, pur appartenendo al popolo di Israele, non possedevano la fede di Israele, la fede necessaria, la fede di Abramo. E questo può accadere anche alla Chiesa. Può accadere anche alla Chiesa. Non tutti coloro che ufficialmente fanno parte della Chiesa posseggono i requisiti necessari per essere autentici figli di Dio. Non tutti. Si può appartenere alla Chiesa ufficialmente senza avere veramente la fede necessaria. Poi dice, sarà il precursore del Messia, andrà davanti a lui, con lo scopo di preparare gli uomini a ricevere Cristo come Salvatore e Signore. In questo compito egli è l'ultimo e il più grande dei profeti dell'Antico Testamento. Infatti possiede lo spirito e la potenza di Elia. Perché questo riferimento? Perché Elia in qualche modo è il rappresentante di tutta la profezia dell'Antico Testamento. E tutto quanto la profezia era racchiusa ora in Giovanni Battista. Il nome Giovanni, il mio nome, un po' ridotto. Il Signore ha fatto grazia. Giovanna, il Signore ha fatto grazia. Non so se io sono una grazia di Dio per voi, comunque il Signore ha fatto grazia, almeno a mia moglie. Il Signore ha fatto grazia con il suo nome voluto direttamente dal Signore, quindi il Signore dice io ho fatto grazia a voi. Giovanni indica l'era che in qualche modo inaugurerà, è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, ma anche il primo, quello che introduce nel periodo della grazia, il periodo in cui la grazia è prevalente. La reazione di Zaccaria. La reazione di Zaccaria. Si spaventa. È dubbioso. Beh, vorrei vedere voi. Non lo so che età avesse avuto, perché comunque possiamo considerarla la mia età, più o meno, anche se probabilmente era più giovane, ma allora la vita era più breve, no? Quindi mi viene un angelo, dice: Gianni, tu e tua moglie avrete un bambino. Prima di tutto dice: senti, ma forse è sbagliato indirizzo. È probabilmente sbagliato indirizzo, sai, io siamo... Poi pensando che la moglie era persino sterile, quindi non ha mai avuto figli. Quindi da che cosa conoscerò questo, dice Giovanni, perché io sono vecchio e mia moglie è già in età avanzata. Come ha detto, la stessa reazione l'hanno avuto anche Abramo e Sara, eccetera. A causa di questo suo cedimento, di questo dubbio umanissimo, diciamolo pure, Dio gli dà un segno, diventa muto. Zaccaria, in seguito a questi fatti, poi torna a casa e poco dopo potrà constatare la realtà della potenza di Dio. Sua moglie rimase incinta. Provate a immaginare, non so, è difficile immaginare tutto quanto. Ora andiamo all'annuncio della nascita di Gesù. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: Maria, ti saluto, o favorita della grazia. Il Signore è con te. Ella, come Zaccaria, fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore, il Dio, gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, sembra di sentire Zaccaria in qualche modo, ma Maria, dunque, vediamo un po', come avverrà questo? Zaccaria era vecchio, la moglie sterile, e Maria dice: io non ho conosciuto uomo, come può avvenirmi questo? Allora l'angelo gli dà il segno. Ok, vuoi un segno? Vai a trovare Elisabetta, la tua parente, e vedrai che nulla è impossibile a Dio. Infatti la prossima volta vedremo la visita di Maria a Elisabetta. Constata che Elisabetta, nonostante la sua sterilità e la sua vecchiaia, rimase incinta. Allora, anche in questo caso, Luca fa precedere al racconto alcune note che spiegano meglio la situazione. Il tempo e il luogo, sei mesi dopo il concepimento di Giovanni. Quindi tra Gesù e Giovanni sono circa 6 mesi di differenza, e il luogo è Nazaret, un piccolo insignificante borgo della Palestina, sì, insignificante a tal punto che Natanaele dice: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? E tutto questo mi fa ricordare le parole dell'apostolo Paolo, quando dice: Dio ha scelto le cose deboli del mondo, le cose disprezzate, per svergognare le forti. La Chiesa, che purtroppo da sempre è alla ricerca della potenza per sentirsi più forte, dovrebbe tenere conto di questi dati. Dio sceglie, per portare avanti i suoi piani, le cose deboli, le cose che non sono. Dio non ha bisogno di uomini forti. Dio ha bisogno di uomini sottomessi, deboli o forti che siano. È chiaro il concetto. Maria, fidanzata di Giuseppe. Luca ci preme a sottolineare che Maria era vergine. Il termine, lo sappiamo, indica lo stato di una donna che non ha avuto rapporti sessuali con un uomo. Maria, infatti, rileva il suo stato virginale con queste parole. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo, ossia non ho avuto rapporti sessuali? La nascita virginale, in questo caso, è unica nella storia. Solo questo caso. Tutti gli altri casi in cui c'è stata una nascita miracolosa è sempre l'unione dell'uomo con la donna. Ma in questo caso Dio fa a meno degli uomini. E questo. Sappiamo, dice, io non conosco uomo, sappiamo che il verbo conoscere nella scrittura indica proprio il rapporto sessuale. A quel tempo, Maria era fidanzata con Giuseppe, a quel tempo il fidanzamento era molto più serio e vincolante di oggi, a tal punto che per rompere un fidanzamento occorreva proprio un atto di divorzio. Il fidanzamento era proprio formalizzato da una cerimonia molto solenne e da un patto che i due stipulavano davanti alla comunità che doveva essere rispettato per non incorrere a delle sanzioni. Giuseppe era della casa di Davide, pensiamo che anche Maria lo fosse. Guardiamo l'apparizione, e qui siamo un po' nel cuore del racconto. Alla giovane donna appare un angelo, l'attore di un messaggio divino. E non ci stupiamo che Maria, anche lei, sia stata turbata, perché non capita tutti i giorni di ricevere una visita di un angelo. L'angelo gli dice, favorita della o dalla grazia. È un'espressione molto importante sulla quale vale la pena di spendersi qualche minuto. Buona parte della mariologia cattolica si basa su questo passo per avvalorare le sue tesi. Se nella nostra versione leggiamo favorita dalla grazia, nelle versioni cattoliche leggiamo Maria piena di grazia. Quali delle due versioni è esatta? Favorita. Non corriamo, perché il testo greco potrebbe tradursi chiaramente piena di grazia. Però in molti casi, la traduzione dipende non tanto dalle parole dette, ma dal contesto. È il contesto che poi suggerisce la traduzione più giusta. Qual è il contesto? Subito dopo al versetto 30, leggiamo, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Hai trovato grazia. La grazia però, perciò, non era una qualità di Maria, ma era una qualità del Signore che ha dato a Maria. Dalla frase piena di grazia, poi sappiamo, si è giunti al dogma della Immacolata Concezione, perché il ragionamento è questo: se era piena di grazia non poteva essere stata concepita nel peccato. E il dogma dell'Immacolata Concezione l'ha stabilito il mio compaesano, Papa Pio IX. Tale dogma, appunto, nel 1854, quindi l'Immacolata Concezione è stato un dogma del 1854. Diciamo tutto questo non con spirito polemico, chiaramente, ma per rimanere proprio aderente ai fatti che i Vangeli raccontano. Quindi non piena, anche se il testo potrebbe suggerire una traduzione così, ma favorita, perché il contesto ci porta a questa traduzione. Maria, come avverrà questo? Maria, nonostante la sua giovane età, non è ingenua. Era giovanissima. Sappiamo che la ragazza a 13 anni diventava maggiorenne ed era pronta per il matrimonio. Quindi provate a immaginare una ragazzina proprio. Ai tempi di oggi una ragazza, allora era una donna, eh? Allora era una donna. L'angelo risponde, tutto questo avverrà per la potenza dello Spirito Santo. Inoltre offre a Maria un segno, come abbiamo già detto, anche Elisabetta è incinta. E evidentemente Maria conosceva la sterilità di Elisabetta, quindi quella è la prova per lei che tutto quello che il Signore aveva detto per lei sarebbe accaduto. E infatti l'angelo lo dice chiaramente nel testo: nulla è impossibile a Dio. E queste parole credo che le siano incise a fuoco nella mente di Maria: nulla è impossibile a Dio. La risposta di Elisabetta, di Maria, è straordinaria. Perché io credo che Maria non potesse capire quello che stava veramente accadendo. Non poteva rimanere incinta senza conoscere l'uomo, rimanere incinta di un simile personaggio. Ma la risposta di Maria è: ecco, io sono la serva del Signore. Ecco, io sono... Credi che puoi andare avanti? No, vai indietro. Ecco, ecce ancilla Domini in latino. Io sono la serva del Signore. Le parole di Maria rivelano la sua fede, una fede non comune, una fede obbediente, una fede che sa sottomettersi fiduciosamente al volere di Dio. Sono qui, Signore. Non capisco fino in fondo. Anche dopo Luca dirà che Maria, quando Gesù comincia il suo ministero, quando era ragazzo, poi non riesce a capire fino in fondo. Noi non possiamo capire fino in fondo i piani di Dio. Non possiamo capire fino in fondo il perché di certe cose. E non lambicchiamoci il cervello a cercare le risposte dove magari non possiamo averle. Ma il Signore ci chiede non sempre di capire tutto, ci chiede la sottomissione. Che ognuno di noi, anche per questo 2015, possa dire: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo il tuo volere. Il termine servo, sappiamo, traduce il greco doulos, schiavo. Ecco qua. E più tardi, proprio quando Maria farà la visita a Elisabetta, nel Magnificat che vedremo in particolare, io spero che Lidia possa cantarcelo quell'occasione, perché riflette non soltanto le parole, che sono molto aderenti al testo, ma anche la musica, perché è chiaro che Maria qui sta prorompendo in qualche cosa di meraviglioso. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli, attenzione alle parole, facciamo le nostre, Egli ha riguardato alla bassezza della sua serva. Non soltanto ecco l'ancella del Signore, ecco la serva del Signore, ma un'umile, bassa serva, la bassezza della sua serva. Dobbiamo ammetterlo che non è facile. Non so per voi, ma per me non è facile rivolgere certi termini a se stessi, specialmente dopo aver saputo che si è stati scelti da Dio per un compito unico nella storia di tutta l'umanità: portare in grembo non un comune bambino, anche se in maniera miracolosa, ma colui che sarà il Figlio dell'Altissimo, che si siederà sul trono di Davide, che regnerà per sempre. Questo regno di Gesù sarà molto diverso, poi sappiamo, dall'attesa giudaica. Di solito, miei cari, siamo decisamente più propensi ad avere verso di noi dei pensieri che esaltano la nostra persona. Mamma, sono stato bravo. Un pizzichino. Quando le cose vanno nel verso giusto, un pizzichino c'è questo pensiero: beh, sono stato bravo. Sì, probabilmente sei stato bravo, ma non è merito tuo. Probabilmente sono stato bravo, ma non è merito mio. La bassezza della sua serva. Dicevo che Di solito siamo decisamente più propensi ad avere verso di noi dei pensieri che esaltano la nostra persona, ma così facendo ostruiamo la strada per la vera gloria che, come sappiamo, passa attraverso l'umiltà. Non dimentichiamolo. Vai. La grandezza di Giovanni passa attraverso la sua umiltà. E Maria è diventata un immenso strumento in mano di Dio perché ha saputo accettare con umiltà e fiducia il suo volere, anche se questo si presentava difficile e pericoloso. Miei cari, un nuovo periodo della vita è davanti a noi. Io credo che se ci ricordassimo quello che è l'essenza del nostro rapporto con Dio, siamo servi. Siamo servi, bravi, bravi, non bravi, brutti, belli, giovani, vecchi, siamo servi. E che possiamo veramente metterci nelle mani di Dio e dire: Signore, sono il tuo servo, fai di me quello che vuoi. E possiamo imparare a dire come Giovanni Battista, che Gesù, e io spero che in questo anno succeda questo, che Egli cresca e che io diminuisca. Amen.